Confesso, senza tante remore, che prima dell'avvento alla cattedra di Pietro, cioè prima che fosse nominato Papa, Bergoglio, avrei spiegato questo Vangelo in un altro modo. E come l'avrei spiegato? E come suona immediatamente? È un Vangelo che rifiuta il divorzio. Vi ricordate? Gli chiedono se è lecito ad un marito ripudiare la propria moglie. E Gesù mette a posto alcune cose, non tutte. Perché? Ma perché non c'è realtà più profonda nella vita umana dell'amore tra un uomo e una donna. Vediamo prima di tutto quali sono le cose che Gesù mette a posto e poi vediamo che cosa la Chiesa oggi ci dice. Gesù precisa: Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla, ha dato questa norma per la durezza del vostro cuore. Ecco, dobbiamo prendere coscienza che sposarsi, come del resto accettare il celibato per il regno, non è che ci siano tante diversità. Oggi se ne ha una coscienza molto più profonda di prima. Sposarsi richiede il contrario del cuore duro. E che cos'è? Richiede un'enorme maturità interiore. Richiede la capacità di educare se stessi e il partner all'amore. L'amore è un ideale splendido, ma come io devo educarmi? E devo permettere allo Spirito Santo che attraverso i fatti della vita mi educhi all'amore, così ogni sposo. Non perché due vengono davanti all'altare dicendo: io accolgo te come mia sposa e prometto di esserti fedele sempre nella buona e nella cattiva sorte, no? E di amarti e rispettarti tutta la vita. Non perché viene detta sta frase c'è l'amore. C'è una volontà d'amore. Ma se non c'è un'educazione, un equilibrio affettivo, per esempio una coscienza di sé, beh, l'amore non c'è. L'amore non è io voglio bene a te, tu vuoi bene a me e tutto va a posto, ma manco per sogno. Perché chi vive l'amore sa bene quanto obblighi ad una crescita il cui segno esterno è la fedeltà, ma il cui mistero interiore è un cammino mai finito. Parentesi, fino a ieri l'amore implicava che la donna fosse piena di spirito di sacrificio e di sottomissione. È così bene? No, Gesù non la vede così. Perché? Perché Gesù dice, quando gli apostoli, i discepoli, lo prendono in disparte, dice che uomo e donna sono sullo stesso piano. Ed ecco come lo spiega. Lo spiega con il linguaggio giuridico, spirituale del suo mondo. Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei. Qui gli apostoli devono aver fatto un salto per lo stupore. Perché? Perché la donna non contava nulla. La donna non aveva il diritto di ripudiare l'uomo. La donna era veramente sottomessa all'uomo. Gesù si premura di dire, primo, bisogna non avere il cuore duro per potersi sposare. Secondo, è guardando a Dio che si vive l'amore. Terzo, nel matrimonio è la donna quella che deve essere più difesa, perché è la più oppressa, e lo è tuttora. Non più tardi di un'ora fa parlavo con una persona competente, con una psicologa, e mi diceva: Don Pio, tenga presente che il 95% ve la ripeto, ve la do pulita come mi è stata data. Il 95% dei matrimoni va avanti quando va avanti perché la donna sopporta l'uomo. E io che ho un po' di faccia e un po' di coraggio dico: ma non è un po' pesante come valutazione? Mi dice: no, credo ancora di essere prudente. E io le credo. Perché dai tempi del Vangelo ad oggi il cammino da questo punto di vista è sempre da rifare. Qual è la posizione di Papa Francesco? La posizione di Papa Francesco è che, con molto più realismo della Chiesa, fino a ieri dice: ma chi può dire? Vi dicevo prima, non perché due vengono davanti all'altare e si dicono: io accolgo te come mia sposa e io accolgo te come mio sposo, abbiamo la garanzia che siano maturi per un amore di fedeltà. E allora il Papa dice: chiedo un'altra condizione. Chiedo che chi ha un matrimonio fallito alle spalle e ha il coraggio di un cammino di fede, lo si aiuti. Chiede a noi preti di camminare con tutti. Non c'è nessuno che è tagliato fuori. Cosa consiste questo camminare? Ve la dico abbreviando, perché se volete tutte queste cose le trovate nell'Amoris Laetitia, uno dei documenti più belli della Chiesa recentemente. Dice: primo, chiedete alla persona che facciano un cammino di discernimento per capire cosa è successo. Secondo, se li vedete capaci di un cammino, date loro la soluzione, perché Dio non può negare la soluzione per sempre, non l'ha mai fatto. È come se, avendo noi fatto un peccato, fossimo in uno stato da cui non possiamo più uscire. E Gesù cos'è morto a fare in croce? Cos'è risorto a fare? Quindi, primo, un cammino per capire che cosa è successo nel proprio matrimonio. Secondo, il cammino di riconciliazione, perché se so quello che è successo, fosse successa anche la cosa più terribile, tu con me, Signore, ricominci, perché sei la risurrezione e la vita. Terzo, se c'è un cammino di discernimento e di riconciliazione, riammetteteli all'Eucaristia. E poi, con la tipica intelligenza di un gesuita che dice tutto quello che può dire e sta zitto per tutto quello che non si può dire, fa: e poi, eventualmente, per un nuovo matrimonio. Ultimo particolare, non dimentichiamoci che le chiese riformate in questo sono molto più prudenti di noi. Non vedono nel matrimonio un sacramento, vedono ogni matrimonio da benedire dal Signore. Cioè, chi si sposa viene a chiedere al pastore della comunità che sia benedetto il suo amore. Noi abbiamo delle idee di principio molto chiare, ma poi nella pratica rischiamo di essere di un duro e di un ingiusto senza fine. Perlomeno questo è il cammino. Capite quanto abbiamo bisogno di crescere nella fede? Ci sarebbero tante altre cose, ma non ve le dico, perché sennò vi tengo qui fino a domani e ho già parlato abbastanza. Invece vi invito me e voi, chiediamo il dono dello Spirito, perché chiunque tra voi, in questo io sono in una posizione diversa, come ovvio, ma chiunque tra voi ha vissuto o vive esperienza affettiva, la viva con il Signore. Il Signore non vorrebbe mai la croce. La croce è frutto della durezza, come la chiama Gesù, la durezza del cuore.